Vi presento Roberto Tiraboschi e Francesca, che ci leggerà subito un brano del libro per introdurci nell'atmosfera di questo bellissimo romanzo.
Il malumore e l'agitazione di Edgardo gli impedivano di godere dello spettacolo stupefacente che gli si presentava man mano che si avvicinavano alla darsena prospiciente la Basilica di San Marco. Un muro di vele candide, gonfiate da una brezza leggera, ostacolava la vista della piazza. Pennoni, alti come torri, ondeggiavano nel cielo quasi toccandosi l'un l'altro. Remi si intrecciavano e sovrapponevano, gomene sbattevano a fior d'acqua con un sibilo sottile. Le barche più piccole si destreggiavano infilandosi sotto funi e corde, come in mezzo alle liane di una foresta. Le chelandie, le acazie, le galee da guerra proteggevano in prima fila le condure, i dromoni che caricavano a riva. La gondola, dopo molte giravolte tra quei mastodonti, riuscì a raggiungere la darsena, che penetrava in profondità dentro la piazza, fino a lambire l'ingresso meridionale della basilica, che si specchiava nell'acqua della laguna. I monaci scesero e si fecero largo tra la folla. Edgardo non aveva mai visto in vita sua una tal moltitudine raccolta in uno spazio così ristretto. Marinai, commercianti, garzoni, mendicanti, schiavi, frati, donne di malaffare, pellegrini, si accalcavano davanti a San Marco urlando, contrattando, lamentandosi, grida, discussioni, richiami, una babele di lingua e di razze. La facciata della basilica era circondata da impalcature brulicanti di operai che lavoravano ai mosaici che stavano sorgendo sotto il nartece. Sul lato opposto della piazza si innalzava una torre di legno che, a quanto gli spiegò Ademaro, serviva per l'avvistamento delle navi nemiche o dei pirati che provenivano dalla Dalmazia e per segnalare il porto ai naviganti di notte attraverso un fuoco che veniva acceso sulla cima. Sul lato orientale, di fronte alla laguna, il doge Ordelaffo Fayer aveva appena ricostruito il palazzo ducale dopo l'incendio del 1105 che l'aveva completamente distrutto. Le torri ai quattro lati, le mura merlate con bertesche, piombatoi e vedette richiamarono alla memoria di Edgardo il castello paterno e per un attimo provò un lampo di nostalgia. Il palazzo del Doge però non aveva bisogno di fossati che lo proteggessero perché era circondato dalla laguna sui due lati e sul retro da un canale, il Rio Palazzo, che lo isolava completamente. «Seguimi e stammi vicino, in questo formicaio rischi di perderti», lo ammonì Ademaro. Lasciandosi il palazzo alle spalle, si fecero largo tra la folla verso un corso d'acqua, il rio Batario, che scorreva in fondo alla piazza e tagliava di netto il campo verdeggiante che la gente veneziana aveva denominato brolo, proprio perché ricoperto d'erba e fitto d'alberi. Nel mezzo di questa verdura sorgeva una cappella consacrata a San Gimignano. Proseguendo a dritta, aggirarono un rigoglioso albero di sambuco. Qui Edgardo si fermò, colto dallo stupore. Due imponenti purosangue pezzanti brucavano tranquilli all'ombra dei rami. La presenza di quei cavalli gli parve stravagante e irragionevole e si chiese come erano arrivati fin lì, in quel paesaggio d'acqua, superando canali e paludi. Ademaro si infilò in una calle stretta che principiava dalla piazza e aveva nome delle Merzerie. «Sta attento a come ti muovi», si raccomandò. In effetti era quasi impossibile avanzare in quel budello angusto e affollato. Uomini a cavallo nelle due direzioni si facevano largo con prepotenza tra una marea di cristiani che si ingegnavano con molta fatica per portare a compimento le loro faccende quotidiane. Lungo i due lati del camminamento di terra battuta sorgevano casupole di legno, per lo più a un piano, con tetti di paglia o di tavolato. Alcune avevano una piccola loggia coperta al piano superiore. Al piano terra di ogni edificio si aprivano laboratori di artigiani o botteghe di mercanzie varie e magazzini strapieni di merce. Sembravano tutti estremamente indaffarati ed Edgardo, forse poco abituato alla confusione della città, non riusciva a capire che cosa facessero realmente e in quale direzione andassero. Entravano e uscivano dalle botteghe carichi di roba, discutevano, urlavano. Un garzone correva inseguito dalle urla di quello che doveva essere il padrone. I cavalli si liberavano a più riprese, senza un minimo di decenza, dei loro escrementi. Dalle finestre dei primi piani si materializzava braccia anonime che rovesciavano sulla strada liquami, nauseabondi, senza nessun preavviso. Dal tetto di una casupola, un ragazzo, appena alzato, si pisciava sonnolento sulla loggia della casa vicina. Avanzare senza incorrere in spiacevoli sorprese Era un'impresa assai ardua. Ognuno saltellava come poteva, da una zolla ancora netta all'altra, e l'impressione che se ne aveva era di una città popolata di grilli. Davanti alle botteghe dei sarti, dei farsettai, degli orafi, dei tintori, dei bottai, dei barbieri, era esposta a merce di ogni genere e forma. Messa in bella mostra davanti alla bottega di un cerusico, tra una sfilza di animali esotici impagliati, c'era persino una mummia egizia, perfettamente conservata nel suo sarcofago. Avanzavano a fatica in quella strada che Edgardo ricordava una miniatura simile a quelle che adornavano i margini di una pagina. Un disegno vivente nel quale si intrecciavano bestie mostruose, cavalli alati, volti deformi, immersi in uno sfondo di verzura fracida dalla quale si innalzava un olezzo ripugnante. «Ecco, siamo arrivati», gli annunciò Ademaro, infilandosi in un altro buio e muffoso dal quale partiva una misera scaletta di legno. Salirono tra schicchiolie e sibili e arrivarono in un'ampia stanza al primo piano.
Grazie Francesca che ci ha aiutato a arrivare a Venezia, la Venezia che Roberto Tiraboschi ci descrive. Venezia 1106 d.C., come si legge sulla copertina di questo bel libro. Se pareba boves, alba prataria araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba. Per me è stata una grande emozione trovare questi primissimi versi della letteratura italiana, l'Indovinello veronese, con cui cominciano tutte le storie letterarie delle scuole superiori italiane. È l'inizio di ogni corso di letteratura che io ho tenuto per tanti anni, e quindi mi ha colpito che l'esordio, l'esergo di questo libro fosse questo. Roberto Tiraboschi ambienta a Venezia nell'anno 1106 il suo fascinoso romanzo storico letterario, nel quale si mescolano tutte le suggestioni di un Medioevo ancora lontano dalla Rinascita, ma già presago dei grandi cambiamenti che la scienza può inserire nella vita, dominata da una religiosità che chiude nelle abbazie il sapere per conservarlo e difenderlo dagli occhi di possibili eretici, di possibili infedeli. Il chierico Edgardo d'Arduino, di cui vi ha letto Francesca, è rampollo di una nobile famiglia, ma da questa è stato escluso ed emarginato a causa della sua deformità fisica, che nella mentalità del tempo lo faceva somigliare piuttosto ad un diavolo. E si è rifugiato nell'abbazia di Bobbio, dove ha trovato un ruolo importante ed una vera vocazione. Fa l'amanuense e la sua abilità di scriba, che ha trascorso ore e ore chino sui manoscritti, sta però venendo meno, perché si sta presentando una nuova deformità. Sta perdendo la vista. Non riesce più a decifrare le lettere per copiarle e le parole, e non riesce quindi a riproporle su carta, e quindi la sua proverbiale abilità di miniatore rischia di essere definitivamente compromessa. Ademaro si dispera, convinto che non potrà più dedicarsi alla passione della sua vita e all'unico scopo della sua vita, e quindi medita il suicidio, e viene salvato, mentre si sta quasi per gettare dalla torre dell'abbazia, da un confratello, Ademaro, che è il suo unico amico. Ademaro, in realtà per incarico dell'abate, sta per partire per la città lagunare, per Venezia, perché nell'abbazia di San Giorgio arrivano dall'Oriente manoscritti inediti che potrebbero essere utili per arricchire la biblioteca di Bobbio. E quindi Ademaro, impietosito dalla sofferenza di Edgardo, gli rivela di aver sentito in uno dei suoi viaggi parlare di una pietra per gli occhi che potrebbe aiutarlo a guarire, e gli propone di accompagnarlo a Venezia, facendogli da assistente, alla ricerca del mercante che per primo, in quella Babele di cui ci ha letto poco fa Francesca, ha accennato. I due monaci partono per Venezia diretti all'insula Memmia, dove sorge l'abbazia, dominata dal severo abate Carimanno, e poi tutto il romanzo li insegue all'interno dei labirinti di isole, canali, lagune, ponti, calli, lazzaretti, fornaci, il nascente arsenale, i palazzi sontuosi della nobiltà, i cantieri, la Basilica di San Marco, dove i maestri vetrai stanno progettando e ponendo in opera i celebri mosaici. Edgardo entra in contatto con i maestri vetrai, i fiolari, che si fanno una guerra spietata alla ricerca della ricetta misteriosa che permetta loro di costruire un vetro purissimo come il cristallo di Rocca. Lavorano sull'isolotto che diventerà Murano, Amurianum, e già sono all'opera il maestro Angelo Segrado, accompagnato da una schiava bella e sfuggente, Callis, che poi rincontreremo, e altri rivali, il cristalliere Zoto, il prepotente e venalissimo Tataro, il mercante Caramago, che si avvicendano nella storia convulsa alla ricerca ciascuno dei propri interessi di ricchezza, di fama, e nel caso di Segrato tenta l'esperimento che lo porterà a trovare il vetro puro che fino ad allora nessuno era riuscito a plasmare. Edgardo si trova al centro di scontri ai quali la sua codardia, che già era stata sperimentata in gioventù quando non era intervenuto a salvare suo fratello in un duello sanguinoso, non sembra dargli la forza necessaria. Eppure, sia per il desiderio impellente di trovare un rimedio ai suoi occhi malati, non è servita la pomata creata dal erborista del suo convento, sia per l'amore improvvido e improvviso che prova per la sottile e ambigua Callis, Edgardo lo Storpio compirà gesta che lui stesso non crede possibili. Il celebre romanzo di Umberto Eco, ambientato in un'abbazia, ritorna, evidentemente evocato nella ricostruzione dello scriptorium, ma anche nella invenzione degli occhiali, quelli indossati da Guglielmo di Baskerville, che avrete visto nel film con cui Sean Connery si ammanta per cercare di leggere, ma anche il tema di fondo del romanzo che aleggia nelle parole di Edgardo, rivolte al confratello che è divenuto poi, in una seconda parte, il suo grande nemico. Infatti gli dice: «Io volevo divulgare e diffondere, voi volete nascondere e celare», riferendosi all'uso del sapere che deriva dai manoscritti, pazientemente e fedelmente copiati da umili chierici come Edgardo, allo scopo di renderne tutti partecipi. Il romanzo è costruito come un thriller, come un noir, e adesso Francesca ce ne dà.
Non ascolteremo mai
il finale, no. No.
Neanche come avviene.
No.
Neanche come
è. Oh. Allora. Vai. Era appena suonata la prima. Nell'isola di Amuriano incominciava una nuova giornata. I mendicanti, i lebbrosi, i penitenti già si affollavano sotto il portico ligneo all'entrata della Basilica di Santa Maria Vergine. La facciata della chiesa a 3 navate era appena stata ricostruita di laterizio. Il tetto era ancora coperto di canne e paglia. Lungo la riva dei fiolari, dove si affacciavano quasi tutti i forni e i vetrai, i garzoni caricavano le peate di murrine, margherite, fiale, bicchieri, bocce, calici da trasportare a rigo alto, pronte per essere stivate dentro le griparie, insieme alle altre merci, in vista dei viaggi in Oriente. Un giovane facchino carico come un mulo uscì barcollando da un magazzino. Arrivato a metà dell'asse che faceva da raccordo tra la riva e l'imbarcazione, cominciò ad ondeggiare paurosamente. «Sta attento, marmotton!» urlò il padrone del magazzino correndogli in aiuto, e lo prese per la giubba appena in tempo, prima che finisse nel canale con tutta la mercanzia. «Cosa ti ca? Ti sei imbriago?» Il facchino lo guardò sbarrando gli occhi. «Ti sei un uomo, su un canale. Dove? In Varigolà nella cima, tra la riva e la chiglia. Il padrone si chinò. Nel chiarore pallido di un'alba invernale vide il corpo di un uomo che galleggiava, a testa in giù. «Se è vero, ti ha ragione», disse senza scomporsi. «E se è un cristiano morto in canale?» Accadeva di frequente che un ubriaco cadesse in acqua durante la notte, in qualche contrada, e che la corrente se lo portasse a spasso per ore o giorni prima che venisse recuperato. Perciò il ritrovamento non fece grande scalpore. Accorsero in diversi e non senza fatica, data la sponda scivolosa, riuscirono a portarlo a terra. Era ricoperto di limo e alghe, gonfio, la pelle violacea, doveva essere rimasto in acqua per diverso tempo. «Ma è Marco Balbo!» esclamò uno del gruppo. «Chi sero?» «Un garzon, veniva da Torcello, se lavorava qui, ad Amuriano.» «Sì, se proprio lui, è stato servente in diverse fornaci.» «Sora legà!» Il padrone del magazzino scostò la casacca malridotta. «No, il lo gasbusà!» Nel bel mezzo del ventre si apriva un taglio profondo e slabrato, dal quale pendeva fuori un assaggio di budella. Era un bravo fio e sapeva il suo mestier, che Dio l'abbia in gloria. Il magazziniere con uno straccio cercò di ripulirgli il viso. «Madonna benedetta, vardè, vardè!» urlò. Tra le chiazze di melma che ancora gli ricoprivano il volto, le palpebre semiaperte lasciavano intravedere un riflesso biancastro, innaturale, che dava allo sguardo un che di artificiale e inquietante. Erano tutti ammutoliti, quegli strani occhi sembravano avere un qualche potere malefico. Il magazziniere prese coraggio, sollevò le palpebre del tutto e dalla folla si alzò un'esclamazione di orrore. Gli avevano cavato i bulbi al Marco Balbo e al loro posto avevano ficcato due bei cocci fatti a regola d'arte. Le cornee di vetro bianco, opache e lattiginose, avevano al centro due pupille, color rubino, luccicanti come pietre preziose, che diffondevano bagliori fiammeggianti e suscitavano nel cuore un sentimento di struggimento e paura. Gli uomini si guardavano, terrorizzati. «Iocica è il color dell'inferno, questa se opera de Belzebù», gridò qualcuno, e subito tutti si fecero il segno della croce. Nessuno aveva mai visto un orrore simile. Occhi cavati, mani tagliate, impiccati, donne arse a rogo, erano spettacoli all'ordine del giorno. Ma quello sguardo fisso, la luce gelida che proveniva dalle pietre, entrava nell'anima come un presagio di morte, una maledizione, un annuncio dell'Apocalisse. Chi poteva aver ridotto in quello stato il povero Balbo?
Ecco. Questo è il primo di una serie di misteriosi e atroci delitti che si susseguono, di cui non parliamo. Mi interessa invece parlare dell'analitica e approfondita ricostruzione storica che mi è sembrata in questo libro la parte più bella. Frutto di uno studio, di una ricerca archivistica, filologica, linguistica, che colpisce, almeno a me ha colpito, per la sua accuratezza. Nel romanzo di Tiraboschi si affaccia la voglia di sperimentazione e di libertà della conoscenza, che sarà conculcata dalla Chiesa ufficiale fino ad oltre la Controriforma. Interessante, mi è sembrato, la modalità con cui si affronta anche il tema della sessualità, vista non più solo come peccato mortale, ma come quasi strumento per avvicinarsi a Dio. Edgardo lo Storpio vive il suo unico rapporto con una donna, Callis, schiava bellissima e misteriosa, e si sente al fine liberato dalla sua deformità, grazie a quell'incontro miracoloso, come se gli avesse rubato l'anima, dirà. La scrittura di Roberto Tirabosca è una scrittura ricchissima, l'avete sentito dalle letture, che si serve del dialetto veneto e bergamasco, abilmente mescolati con il registro italiano. Ingiurie, insulti, violenze, esecuzioni sommarie di presunti colpevoli, intrighi, si susseguono per tutto il corso della narrazione, mentre lo scrittore si serve di espressioni colorite, descrive fughe ed inseguimenti nella città sporca, abitata da una folla violenta e maleodorante. Un esempio, il fango che schizza, il cuore che sale in gola, un dolore forte al petto, le urla della muta che preme alle spalle, la puzza di selvatico. I due fuggiasti si infiltrano in una calle angusta e storta in fondo al brolo. Percorsero un labirinto di sentieri, di angoli, sottoporteghi, rive, ponticelli sbilenchi. Ecco, questa era Venezia a quel tempo. Il libro è percorso, come avete sentito, da tutta una serie di termini desueti, propri della marineria veneziana. Le diverse imbarcazioni che si aggirano nella laguna sono chiamate con i loro nomi antichi, le peote, le sandole, le gondole, le ghelandie, le scaule, le acazie, le galee, la condura, la triparia, mentre in lontananza si va costruendo il ponte di Rivus Altus, che diventerà il Rialto, e compaiono le isole dai nomi di quel tempo, Aemanas, Constantiacum, Torcellus, Metamauco. Poi termini che hanno a che fare con l'area semantica della vista, i rodi da ogli, gli oci, avete sentito prima le corne fatte di sostanza con il rosso rubino al centro che sembra lo sguardo del diavolo. Un apposito glossario posto alla fine del libro aiuta i lettori a districarsi in una serie di scelte lessicali e di parole che non esistono più e che mostrano come la lingua unitaria sia solo una recente conquista, mentre lingue originali parlate dalle antiche popolazioni indigene sono in qualche modo disperse. Scappa da Venezia, questa città immalata, sotto le acque della laguna si nascondono mostri e gli abitanti sono segnati da un morbo orribile che trasforma e annienta le loro anime. I miasmi, le nebbie, i venti scarnificano la mente, spezzano i sentimenti, inaridiscono i cuori. Leggendo queste righe, come non pensare a Thomas Mann e alle scene inquietanti del suo immortale racconto Morte a Venezia, così ben illustrato dall'omonimo film viscontiano. Ma l'immagine femminile di Callis, questa schiava che si chiama con un nome che viene dal greco, ma non solo, e che è la figura femminile che compare nel libro e che lo rende in qualche modo diverso. Ecco, Francesca ci legge la descrizione breve di questa schiava solita.
Callis ascoltava Edgardo con attenzione febbrile, immaginando i significati nascosti e i poteri miracolosi che i libri dovevano avere. «Potete saperne di più? Potete leggere ancora?» chiese Segrado. «È vietato ai monaci prendere visione dei manoscritti senza chiedere il permesso. L'abate Carimano non sa la vera ragione del mio viaggio. Quindi non lo farete. Andrei contro le regole. Fate come la vostra coscienza vi detta. Non voglio spingervi a commettere un peccato di cui potreste pentirvi». Il tono di voce del maestro si era fatto all'improvviso malinconico. Callis lo fissava cupa, con aria di sfida. Segrado rientrò nel magazzino senza degnarla di uno sguardo. Niccolò raccolse lo stampo e lo seguì. Edgardo si ritrovò solo con la ragazza. Si sentiva a disagio, senza saperne il motivo. Aveva la sensazione che i suoi occhi lo stessero smembrando. Li sentiva indagare, scavare fin dentro al cuore, dentro la testa, alla ricerca di qualcosa. Due tagli stretti e lunghi, neri, profondi, che lo attraversavano come una lama. Il suo corpo fragile e sottile riusciva a mantenersi in vita perché in quello sguardo era racchiuso tutto l'odio del mondo. «Devi insegnarmi a scrivere», disse Callis ad un tratto. Aveva una voce aspra, vibrante, un soffio di vento tra i giunchi. «Puoi farlo?» L'aveva colto di sorpresa, un agguato. Si sentì avvampare. «Una come me può imparare la scrittura?» insistette Callis. Edgardo non sapeva cosa rispondere. Non aveva mai pensato che qualcuno fuori dal monastero potesse desiderare di imparare a scrivere. Una femmina, poi. Aveva sentito raccontare di monache in qualche convento, ma non ne aveva mai viste. Forse erano solo fantasie. È un percorso lungo, difficile. Bisogna studiare molto, balbettò. Guardami, disse parandoglisi davanti. Io sono forte, come una vacca. Ho la resistenza e la cocciutaggine di un mulo. Sollevò le braccia. Guarda le mie mani. Devi dirmi se sono adatte per scrivere. Dita lunghe e sottili, smangiate dall'acqua, dalla fatica. Edgardo titubante le sfiorò. Era la prima volta in vita sua che toccava una femmina. Non avrebbe dovuto. Subito si ritrasse. Non sono le mani, né la forza. La resistenza, sì. La costanza, la volontà e l'amore. Lo imbarazzava a pronunciare quella parola. L'amore per il sapere. Allora sono capace, sentenziò Callis. Edgardo sorrise commosso, senza sapere perché. E anche Callis gli parve che inghiottisse un po' del dolore, dell'odio, che conservava gelosamente nel suo sguardo. Devi insegnarmi, ripeté. Io voglio imparare.
Allora, come vedete, lettura, scrittura, una femmina che deve imparare a scrivere, ci sono tantissimi temi in questo libro, e soprattutto c'è Venezia. Venezia è un tema troppo affascinante perché non ci si siano cimentati anche altri scrittori in libri recenti. Penso ad Antonio Scurati, che nel romanzo La seconda mezzanotte del 2011 ambienta a Venezia nel 2092, una storia che racconta una città divenuta un orribile parco giochi per una multinazionale di Pechino. Libro spaventoso. Anche Giorgio Caponetti, nel romanzo Due belle sfere di cristallo ambrato, pubblicato nel 2013, ambienta a Venezia il suo romanzo storico che parla di Colleoni. Ma certamente il libro di Teraboschi ha un fascino ed una originalità che lo rendono immediatamente leggibile e veramente intenso, bello, mi è piaciuto veramente tanto. Pensando agli scandali del Mose, alle grandi navi che attraversano la laguna procurando ferite che potrebbero essere letali per una città come Venezia, all'acqua alta, all'inquinamento che minaccia di morte la Venezia odierna, non si può che apprezzare l'analisi visionaria di questo romanzo che racconta quasi un millennio fa come fosse il presente temuto e non sapientemente combattuto. Grazie. E adesso finalmente la parola all'autore, che ci racconterà un po' come ha scelto di lavorare su questa materia così complessa e nello stesso tempo così facile da leggere, anche se è tosta perché è piena di tanti temi che abbiamo cercato di affrontare, ma ce ne sono anche altri che magari non ci racconta.
Bene, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Ecco, è nato, l'idea è nata da un'esperienza, prima di tutto, di amore per Venezia. Sembra banale, ma questo è. Noi frequentavamo fin da bambini Venezia per ragioni familiari, eccetera, e insieme a questo amore pian piano è nata la curiosità di capire come, perché noi vediamo sempre Venezia com'è adesso, cioè con questi palazzi meravigliosi, l'arte, di incominciare a pensare alla Venezia precedente, alla Venezia prima che nascesse Venezia. Hanno fatto un ciclo di conferenze molto interessante proprio di studi socialiani, Venezia prima di Venezia, perché c'è stato un prima di Venezia. E questa cosa mi ha stimolato e ho incominciato a leggere. La ricerca naturalmente è stata bellissima perché non sapevo nulla della Venezia del 1000, proprio niente. E non c'è neanche poi tutto sto grandissimo documentazione, cioè c'è una documentazione, diciamo, l'archivio storico di documenti di quel periodo che sono soprattutto atti di matrimonio atti di compravendita, eccetera. E poi ci sono degli studi, dei libri che studiano, hanno analizzato proprio il periodo della Venezia romana. Comunque il materiale era tantissimo, ho cominciato a, man mano che leggevo mi venivano nuove idee e nuove stimoli per costruire questo libro, per raccontare una Venezia assolutamente inedita, che è un po' il contrario dell'immagine così tutta edulcorata, tutta pulita e stereotipata del turista, che il turista vede oggi. E conoscere il passato, mi riattacco proprio alle ultime considerazioni, è fondamentale, infatti andrebbe fatto tutto un lavoro, perché per capire le problematiche anche di com'è la Venezia di oggi, di come sono costruite le case, di come sono nati i canali, di come sono nate le chiese, di come sono state governate le maree, bisogna risalire a com'era la Venezia del 1000. E anche precedente, perché è stato tutto un lungo percorso fino al 500. Questo amore per Venezia era legato a un altro ricordo che avevo da bambino, che forse avrete tutti voi, che quando vai a Venezia ti portano a Murano a vedere le fornaci. Una volta era molto, adesso è cambiato un po' perché è diventato anche lì, le fornaci molte sono chiuse, i vetri li fanno in Cina, cioè stanno un po', però alcune fornaci ci sono ancora, e da bambini si andava a vedere le fornaci. Io ho un ricordo fortissimo di quando mi portarono i miei a vedere una fornace, di questo antro fiammeggiante con delle persone sudate a torso nudo, cioè era un'immagine che mi aveva evidentemente, data l'età, mi era rimasta molto impressa. Allora, mettendo insieme questa Venezia medievale, questo mondo dei vetrai e volendo in fondo anche parlare, oltre che di Venezia, anche di scrittura, perché forse questo Edgardo amanuense, chierico amanuense, è molto simile agli scrittori di oggi. Loro copiavano, ma la gran parte del lavoro era la copiatura. Insomma, chi scriveva cose nuove erano proprio rari studiosi, si riscrivevano e si copiavano testi greci e arabi soprattutto. E allora, volendo parlare di scrittura, è nata l'idea di coniugare questo universo. Io credo che uno scrittore debba prima di tutto creare un universo narrativo dentro il quale far cadere, dico cadere proprio in senso metaforico ma anche reale, il lettore. Cioè, se il lettore entra in un mondo e si trova bene, tutta la storia che viene raccontata diventa affascinante e credibile. Se tu non crei questo universo, credo che il lettore poi a un certo punto abbandoni il libro. E siccome la prima, io mi prefiggo una sola cosa, che il lettore arrivi alla fine del libro. A me quello basta, anche se mi sembra già una grande vittoria, perché so io in prima persona quanti libri vengono abbandonati a metà, e io stesso ho abbandonato anche prima di metà. C'era un bellissimo articolo tempo fa sulla Repubblica, proprio che citavano tutti i grandi scrittori e i grandi libri che poi hanno scoperto che venivano lasciati a metà. Quindi per me arrivare alla fine, e questo, creare questo universo mi sembra fondamentale per coinvolgere anche emotivamente proprio il lettore. Quindi qui io ho creato un universo e la storia è nata intorno a questi elementi, cioè intorno alla storia di un, come raccontava Elisabetta, di un chierico che sta perdendo la vista, quindi non ha più ragione perché non può più copiare, la ricerca di questa pietra che lo porta a contatto inevitabilmente con il mondo dei vetrai. E qui si è scatenato tutto un, anche lì altre ricerche sui vetrai di cui non sapevo nulla nel Medioevo, perché poi oggi anche le ricerche sul mondo della scrittura di allora, che è vero che sono toccate da Eco, molto, è stato chiaramente un punto di riferimento per me, e credo che abbia aperto una strada di questa narrazione legata al Medioevo, anche se il nome della rosa si svolge nel 1200 sì. E qualcosa, insomma, infatti ci sono già gli occhiali, che qui non ci sono ancora. E, ecco, tutti questi elementi insieme mi hanno stimolato a costruire una storia che è una storia noir, con degli sfondi anche di così, con dei colpi di scena, con degli eventi di diverso tipo, ed è però anche un grande viaggio dentro la città, dentro questa Venezia assolutamente, non solo la Venezia, ma ci vengo a dire anche tutta la parte della Laguna Nord, che non viene mai, che adesso è un po' dove sta Torcello, per intenderci. Lì c'erano un sacco di altre isole molto importanti, abitate, c'era una densità di conventi e di chiese inimmaginabile, cioè solo a Torcello ce n'erano 8, oggi ne vediamo 2 o 3, insomma.
Oggi c'è Cipriani un poco più.
Oggi Cipriani.
È qua.
Sì, ma...
C'è il cimitero,
sì, e basta. Indietro invece, dietro Murano, dietro Burano, c'era una serie di isole che qui vengono citate, Costanziaco e San Francesco, di cui ci sono ancora le rovine, che erano vivacissime dal punto di vista culturale, ma anche commerciale. E questa metà Nauco, che è un'isola che viene qui citata, che insomma, non voglio raccontarvi i passaggi della storia, ma insomma era un'isola che è scomparsa. Metamaco è stata sede fino all'800 d.C. sede vescovile. A un certo punto, e la data che io ho scelto corrisponde proprio a un evento drammatico che c'è nel romanzo che riguarda Metamaco, quest'isola scompare, viene, probabilmente c'è stato, non si hanno notizie precise, ma c'è stato un grande sconvolgimento, forse un maremoto vero e proprio, forse uno tsunami, che ha cancellato delle isole intere, e tra cui questa di Tanauco, che era un'isola con palazzi, con una sede vescovile, per cui importante, con delle chiese, dei conventi. E quest'isola ancora non sono riusciti, sono andato proprio a una conferenza circa un mese fa di Ca' Foscari, degli archeologi di Ca' Foscari, che hanno fatto degli studi invece su Torcello, e anche loro dicono non siamo ancora riusciti a capire dove fosse, c'è un'ipotesi, ma non hanno trovato nulla di quest'isola scomparsa, che poi diventa la nuova Malamocco, cioè tutti gli abitanti di Metamaco, con la distruzione dell'isola si trasferiscono e ricostruiscono un nuovo gruppo di abitazioni a Malamocco, che è quello che però è anche molto più recente, cioè. Quindi c'è tutto un mondo molto ricco della laguna e intorno a Venezia, che è interessantissimo e anche molto stimolante, insomma. E infatti ho imparato un sacco di cose, mi sono anche molto divertito, devo dire, è stato
molto bello l'idea di uno studio così approfondito, così basso, su tante materie, su tante sfaccettature, che poi diventano un romanzo leggibile. Questo secondo me è la cosa più affascinante, nel senso che noi leggiamo un sacco di romanzi che non sanno proprio di niente, nel senso che non hanno sostanza, non hanno, come posso dire, mentre invece qui il noir, il thriller, è un pretesto narrativo, ma come dicevo prima è un pretesto così solamente per tenere insieme la storia, perché c'è invece una sostanza che, come raccontava lui adesso, c'ha archeologia, c'ha ricerca, c'ha qualcosa che ci riporta a un paese, l'Italia, che si è costruito così a pezzi, sia dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista sociale. Tra l'altro la cosa che, vabbè, mi ha colpito, perché nel romanzo c'è, è questa violenza dei cittadini, non c'è
sì,
questa...
Questo era molto medievale. Ma la cosa, e lo ripeto sempre, perché è una domanda alla quale non ho trovato io stesso una risposta, che questa violenza terribile, per cui per esempio tutte le punizioni o... che venivano date agli assassini, sono veramente tremende, e cioè gli squartamenti, venivano accecati, venivano tagliate le mani, cioè una serie di cose terribili. Conviveva questa violenza con una spiritualità altissima, che non c'è nessun altro secolo se non nel Medioevo, cioè erano tutte persone, l'individuo era... profondamente permeato della divinità, non faceva nulla se non pensando a che cosa il divino potesse segnalargli o mandargli un segnale o guidarlo, e nello stesso tempo erano di una crudeltà e di una violenza
inaudito.
Che andava esattamente contro poi quello che ovviamente erano i comandamenti del Vangelo. E ecco un altro elemento, ne parlavamo, che anche questo non sono riuscito a capirlo io come uomo di questo secolo, è questo valore che veniva dato alla reliquia. Allora, c'è tutta una parte nel romanzo di questo mercanteggiare di reliquie, perché era un mercato vero e proprio, perché ogni chiesa, per avere un valore, per essere fondata, avere un valore simbolico, ed essere un punto di riferimento per la cittadinanza, doveva avere una reliquia del santo alla quale veniva dedicata,
intitolata
alla Chiesa. Quindi c'è questa ricerca della reliquia e di più reliquie, era, non so come dire, fondamentale. Senza reliquia, cioè Venezia nasce quando arrivano le spoglie di San Marco, che poi non si sa, c'è una storia che io racconto, se sia poi del tutto vera o no, se erano veramente San Marco, non lo sapremo mai. Però fin quando non arriva il corpo o una parte del corpo del santo, la fondazione di Venezia come appunto la città marciana non esiste. E lo stesso a Torcello, lo stesso in qualunque altra chiesa. Quindi intorno a questa ricerca della reliquia naturalmente si scatenano poi il mercato più incredibile, arrivava di tutto e tutto veniva spacciato per un pezzo della croce, un'unghia del santo, un occhio di qui, cioè qualunque cosa. E anche questo è un aspetto molto così che forse noi non riusciamo a comprendere appieno, io perlomeno non riesco a comprendere appieno. Leggevo anche per dire una curiosità, ma perché mi dava in pieno il peso di questa cosa. Fino al 1300-1400 i nobili venivano, molti non tutti, quando morivano venivano tagliati a pezzi e sepolti in diversi punti della loro proprietà, cioè nei paesi o nelle contrade più lontane dal castello, perché in questo modo un pezzo del corpo del Dominus diventava il simbolo della proprietà e il simbolo di una presenza per chi ci viveva. Quindi c'era proprio un valore che veniva dato ai pezzi o del corpo umano, anche agli oggetti che erano appartenuti.
Ma era talmente tanto sentita questa cosa che Boccaccio ne farà una delle novelle più belle del Decameron, no? Cioè la famosa Frate Cipolla, che è un capolavoro, certo, no? Cioè è un capolavoro di ironia e
proprio basato. Era veramente. Che anche adesso sotto San Marco sulla Basilica c'è il tesoro di San Marco e lì ci sono conservate un sacco di reliquie, delle cose più strane, devo dire. Io sono andato a vederle, naturalmente un pezzo della colonna dove Cristo era appoggiato quando è stato flagellato. Vai a sapere, però è lì, c'ha un valore ancora oggi. Quindi è molto.
Noi abbiamo il sangue San Gennaro,
quello si scioglie.
No, però io che sono, diciamo, nella famiglia Perugia, quindi il 26 di dicembre di solito vado a fare una gita ad Assisi e ogni volta vado giù a vedere il saio di San Francesco e comunque mi fa un.
Beh, ma quello forse sarà di San Francesco.
Però è vero che c'è quasi un potere,
no, sì, di
testimonianza magico. Qualche cosa che attrae.
Basta che pensi alla Sindone, all'industria che si è costruita sulla Sindone. Non lo so io.
Però quello almeno è una. È riconoscibile una figura.
Ma quella è falsissima.
Lo so, però almeno un richiamo. Però ce n'è una. Qua invece c'è.
Colonne di Cristo, prende il labbro e sa che
ma abbiamo delle spine della corona.
Eppure era veramente così. Cioè. Tutti i racconti della fondazione di tutte le varie chiese, perché lì venivano conservati le reliquie di quel santo.
C'è qualcuno che ha già letto il libro? Lina, che ci dici?
Io ho letto tutto. L'ho letto, l'ho finito, è bellissimo, mi ha appassionato. E c'è una curiosità, lei ne ha scritto altri?
Sì. Ne ho scritti altri, non medievali, non storici, no.
Cioè scrittore di origine.
Sì,
di
io faccio lo scrittore e lo sceneggiatore. E questo è il mio quarto libro, il primo è un libro pubblicato con un piccolo editore tanti anni fa e poi gli altri tre tutti con l'edizione EO, questo è il terzo, e però erano libri diversi, il primo era un libro un po' che raccontava la storia di una ragazzina e quindi oggi che vive in un parco acquatico, insomma, una storia attuale. L'altro era un libro sul sonno, sulle malattie del sonno, perché quello è un po' noir, il mondo del...
Questo è il più intellettuale.
No, questo è il più... quello che ha richiesto senz'altro più ricerche, anche se quello sul sonno ho dovuto fare anche lì un bel lavoro, perché tutte le malattie del sonno, insomma, c'è tutta una serie di deviazioni che sono molto interessanti. Più psicanalitiche. Questo era più storico e sì, questo ha richiesto molto più impegno, perché poi la difficoltà, è vero, cioè alla fine è mettere insieme in modo non pesante la parte di ricerca, diciamo, senza che appesantisca il racconto, perché poi un romanzo, deve, secondo me, deve trascinare, deve appassionare, deve divertire, deve far ridere, deve far piangere.
Cioè. Comunque lo sceneggiatore di Raboschi sta per uscire un film, esce il 2 aprile, con Zingaretti e la Carolina Crescentini, che si chiama?
Turturro e Lillo, con la regia di Marco Pontecorvo, con il quale io avevo già scritto un film precedente, si chiamava Parada. Questa invece è una commedia più sull'attualità, che si chiama Tempo instabile con probabili schiavitù.
Esce
il 2 di aprile.
Ne è andato Zingaretti ieri.
Sì, è andato ieri. Questa è una cosa completamente diversa, ovviamente.
Ma anche questo come film è
Questo sarebbe
bello, sì. Qui bisognerebbe farlo, solo gli americani potrebbero fare un film così, perché
sì,
richiede un investimento, anche se costruire una Venezia, per fortuna qui, a parte la Basilica di San Marco e Palazzo Ducale, che si potrebbero essere le uniche cose riconoscibili, il resto andrebbe tutto ricostruito. E però posso dire, essendo una Venezia proprio veramente per la maggior parte di legno e di paglia, forse anche non così difficile, però insomma ci vuole, non sono film italiani,
no,
di solito è difficile insomma che vengano.
Bene, allora se qualcun altro non vuole intervenire, altre domande, niente, speriamo che vi siate appassionati e leggiate il libro, perché veramente tanto c'è una trama che non abbiamo detto, ci sono tutta una serie di vicende che non abbiamo raccontato, che sicuramente vi appassioneranno, poi c'è alla fine anche il colpevole, però e quindi senz'altro.
Francesca,
ma volevo lasciarvi con poche righe, una pagina che è la pagina 103, che mi aveva molto colpito, perché leggendo il libro... lui è come se in qualche modo, pur rimanendo Edgardo, pur rimanendo appunto devoto e quindi in questa tradizione intrinseca di fede che lui copia i manoscritti e comunque fa parte di un'abbazia, però questo viaggio, questo almeno così mi è sembrato, l'amico che lo porta, che lo porta a Venezia e lo butta in mezzo alla vita, al pulsare della vita, come la prima lettura avete sentito, dopo, a un certo punto c'è una pagina in cui lui comincia a diventare consapevole del fatto che comunque è diverso da prima, cioè che Venezia lo sta cambiando, aver conosciuto quella donna lo sta cambiando, e quindi è come se essersi tuffato nella vita gli ha fatto bene. e questo appunto chissà quante vite invece non sono rimaste in quel periodo,
il tema dell'involucro, no?
Cioè, chiuse e non hanno potuto lui attraverso la malattia ha la possibilità, e molto spesso succede, no? Che attraverso la malattia, se uno capita, ha la possibilità di fare degli incontri o di fare un percorso di conoscenza che altrimenti non farebbe. E mi aveva molto colpito. Vabbè, la leggo, sono poche righe. Lasciò, sempre Edgardo, lasciò Murianum su una scaula carica di panni che lo avrebbe riportato a Venezia. Era sempre più confuso e tormentato. Edgardo si sentiva preso in un vortice che lo trascinava sul fondo, senza alcuna possibilità di tornare a galla. Cominciò a pensare che forse avrebbe dovuto rinunciare. Stava pagando un prezzo troppo alto per ritrovare la vista. Ma era veramente così? La ricerca della pietra per gli occhi non era forse una scusa, una copertura che lui stesso aveva creato? Rinunciare significava il ritorno alla reclusione, alla solitudine. Non voleva confessare a se stesso che la libertà che stava assaporando lo riempiva di eccitazione e di curiosità. Per la prima volta si era buttato nella vita e stava scoprendo le sue brutture, gli inganni, gli imprevisti, i tormenti, le paure. Insieme però aveva assaporato momenti di immensa gioia, incantamenti da visioni celestiali, negli impalpabili paesaggi lagunari, vibrazioni dello spirito durante la visita alla Basilica di San Marco, emozioni febbrili alla presenza di Calis. La sua anima si stava rimescolando, la realtà intorno gli pareva deformata, nel bene e nel male. Alla fine, i suoi occhi malati gli mostravano la realtà così com'era, un confuso e sublime avvicendarsi di eventi imperscrutabili. Cioè, sembra quasi che vedendo meno vedeva di più, ecco, mi ha dato questa sensazione.
Un'ultima cosa volevo dire, che proprio in aggiunta a questo, una delle scene più belle del libro è la costruzione di questo cristallo di rocca, cioè il processo artigianale attraverso cui una sola persona, con l'aiuto di, riesce a creare questa materia impalpabile, questo cristallo purissimo dopo una serie di esperimenti. E io penso che Venini, i vetri veneziani sono una delle nostre ricchezze, una delle cose più belle che ci siano. Io personalmente adoro i vetri veneziani, e qui c'è proprio la nascita di questa artigianalità che stiamo perdendo in qualche modo, che qui viene rievocata proprio con questo entusiasmo con cui questo personaggio soffia e crea mano a mano questa sostanza sempre più pura, quindi questo termine per cui viene tutto depurato e alla fine si ha questo cristallo, questo vetro che è come un cristallo, che mi è sembrata una cosa bellissima. Grazie. Grazie a voi. Allora, l'autore firma il libro, se qualcuno vuole.
Non ho capito.